Bene, allora questa sera un incontro seminariale.
Per partire già.
Sì, sì, partito. Ed è un argomento che effettivamente non attira tantissimo perché è un po' specialistico, diciamo così. La biologia della coscienza può spaventare un poco, però è curioso, sì, sì, sì. E io lo prendo vagamente alla lontana e niente, qui c'è un libro che si chiama Un universo di coscienza, è scritto da due neuroscienziati e questo libro racconta un pochino del cervello, di come funziona eventualmente il cervello e di come si può produrre il fenomeno della coscienza. Un capitolo di questo libro dedicato tutto alla coscienza è intitolato Coscienza e complessità, quindi neuroscienziati che si occupano di complessità e di coscienza. Allora, prima di addentrarci in queste cose del sistema nervoso, a me piace riprendere la fine del fenomeno umano, dove Teilhard parla di un mondo che si avvolge, ovvero la legge cosmica di complessità-coscienza. Voi sapete che il fenomeno umano è stato scritto tra il 1938 e il 1940. Questo libro dei neuroscienziati di cui vi ho appena parlato è del 2000. E quindi dal 40 al 2000 sono passati 60 anni. Da quando Teilhard parlava della legge cosmica di complessità a coscienza, quasi più nessuno si è occupato di complessità, se non poi dagli anni 70, quindi 30-40 anni dopo che Teilhard ha scritto il suo libro. Nel 2000 i neuroscienziati si rendono conto che i temi della complessità spiegano il tema della coscienza. E adesso vedremo poco per volta di arrivare a questi argomenti. Io parto un pochino da Teilhard perché lui dice che ci parla di un mondo in stato di espansione. Dice che non verrebbe in mente a nessun fisico di respingere l'idea che il mondo è in stato di espansione. Einstein cercava di rendere nel suo disegno scientifico, di rendere l'universo un qualcosa di statico, quindi lui partiva dall'idea dell'universo statico, ma successivamente ci si è resi conto con le osservazioni astronomiche che le galassie avevano la loro luce che diventava sempre più debole e si spostava verso il rosso. Quindi più io mi avvicino al Sole e più la sua luce lampeggiante diventa bianchissima, sfavillante, più mi allontano dal Sole e più la sua luce va verso il rosso. Non è proprio così, però pensate al Sole nascente e al Sole al tramonto, no? Una grande luce bianca quando il Sole è a mezzogiorno, nel mattino, che è andato a crescere nella sua luminosità, e poi alla sera il Sole che tramonta, che ha questa luce rossa. Questo dipende dalla sua posizione rispetto all'atmosfera, quindi come si rifrangono i raggi, no? Ma facciamo finta che ci sia una maggior distanza al tramonto. Questa maggior distanza rende la luce più debole e quando la luce si indebolisce tira a diventare rossa. più io sono vicino alla sorgente luminosa e più questa è verso il bianco e il blu. Ecco, allora gli astronomi, osservando le galassie in tempi diversi, hanno notato che la luce delle galassie si spostava verso il rosso, cioè era un segno che le galassie osservate oggi e osservate domani si erano spostate, ma allontanandosi da noi, perché la luminosità diminuiva. Questo era un segno dell'espansione dell'universo e quindi nessun fisico dice che il mondo nega che il mondo è in stato di espansione. Allora, Teilhard dice che non è male avere sotto gli occhi un esempio del genere per comprendere nello stesso tempo l'importanza, i limiti e la perfetta legittimità scientifica dei punti di vista che qui propongo. Ridotto all'essenza, il contenuto delle molte pagine precedenti, il fenomeno umano, è riducibile alla semplice affermazione che se l'universo ci appare in corso di espansione, quindi dall'infimo all'immenso, del pari più nettamente ancora, esso si presenta a noi dal punto di vista fisico-chimico in via di avvolgimento organico su se stesso. Quindi Teilhard dice non una semplice espansione, dall'infimo, il Big Bang, questo atomo iniziale, all'immenso, le milioni di galassie. Non solo questo, ma la materia che avvolgendosi su se stesso dà origine a un pianeta, per esempio, no? Alla fascia degli asteroidi, questo pianeta mancato nel nostro sistema solare. Beh, però gli asteroidi battono uno sull'altro, si ammucchiano, si avvolgono e possono appunto dare origine magari a un pianeta. Nello stesso modo si sono originate le galassie. Questa idea di avvolgimento è un'idea di Teilhard per dare un'immagine un po' mentale, no? Di quello che può essere la complessificazione della materia. E per cui dice che l'universo si presenta a noi in via di avvolgimento organico su se stesso, e tale avvolgimento particolare di complessità è sperimentalmente associato a un correlativo aumento di interiorizzazione, cioè di psiche o coscienza. Nel ristretto spazio del nostro pianeta, la relazione strutturale osservata tra complessità e coscienza è sperimentalmente incontestabile e nota da sempre. E già, perché la complessità ha prodotto i nostri organismi, ha prodotto il nostro cervello, e il nostro cervello ha prodotto la coscienza. Quindi noi da sempre, come specie umana, abbiamo l'esperienza di questa complessità che ha prodotto questa coscienza. Ciò che costituisce l'originalità della posizione adottata nel fenomeno umano è il fatto di porre in partenza il presupposto che la proprietà particolare posseduta dalle sostanze terrestri di vitalizzarsi sempre più a mano che maggiormente si complicano non è che la manifestazione, l'espressione locale di una deriva altrettanto universale di quelle già identificate dalla scienza, che spingono gli strati cosmici, oltre che a espandersi esplosivamente come un'onda, a condensarsi sotto l'effetto delle forze elettromagnetiche e gravitazionali. Se è così, ne consegue che la coscienza, definita sperimentalmente come l'effetto specifico della complessità organizzata, supera di molto l'intervallo irrisorio entro i quali i nostri occhi riescono a distinguerla direttamente. Quindi la complessità è un fenomeno generalizzato, ma come è un fenomeno generalizzato la complessità, così è un fenomeno generalizzato la coscienza, dove c'è un grado sufficiente di complessificazione, c'è l'emergere e il comparire del fenomeno della consapevolezza. Dunque, noi abbiamo esperienza di questo pianeta, in particolare di questa biosfera all'interno della quale noi siamo contenuti, ma all'interno della galassia chissà quante biosfere ci sono in grado di contenere una vita consapevole. Allora, il processo di complessificazione porta alla comparsa di questa coscienza, ma qual è il substrato che origina la coscienza? E allora cominciamo a entrare, una volta che abbiamo capito che Teilhard ha ben chiaro il fenomeno della complessità coscienza, cominciamo a entrare in quello che è la prospettiva dei neuroscienziati, che appunto anche loro parlano di complessità e coscienza. Ma perché i neuroscienziati si occupano di complessità? Dove la trovano? La trovano nel nostro cervello, che è una massa di 1400 grammi circa, somiglia a una struttura un po' gelatinosa, casca da un po' tutte le parti, se estratto dalla sua scatola cranica, ed è un organo stranissimo. Non ha cavità digestive, non ha tubi digestivi, non ha spugne respiratorie e non ha nemmeno cavità circolatorie, no? Come sono tutti i nostri organi per garantire la vita. È una strana massa fatta di 100 miliardi di cellule. Capite che i 1400 grammi mettere stipare 100 miliardi di cellule, deve essere già una sostanza un po' strana, questa sostanza nervosa. In più, questa sostanza nervosa è suddivisa in un sacco di aree e con caratteristiche, un sacco di aree con caratteristiche molto diverse fra di loro. Allora, partendo dall'esterno, avendo in mano un cervello, noi vediamo quella che è chiamata corteccia cerebrale. Corteccia cerebrale che ricopre la superficie dei due emisferi cerebrali, che sono la parte più grande e più visibile del cervello, insieme al cervelletto che è posto, messo posteriormente. Perché corteccia cerebrale? Perché la corteccia cerebrale è uno strato di sei livelli diversi di cellule nervose. Ogni strato differente dagli altri, e questa sottile pellicola fatta da sei strati diversi di cellule nervose avvolge tutti gli emisferi. Gli emisferi sono circonvoluti, quindi non sono una superficie liscia, ma sono circonvoluti per poter aumentare la superficie, perché i percorsi diventano lunghi, questa corteccia che avvolge tutti questi percorsi viene ad avere un'estensione molto grande e quindi ha la capacità di contenere un gran numero di cellule. Queste cellule hanno un corpo cellulare che è nero, scuro, e da questo corpo cellulare si diparte un prolungamento che è chiamato assone e che può essere lungo da pochi millimetri addirittura a dei metri. Perché se pensiamo poi al midollo spinale, magari una cellula che è dentro il nostro cervello manda il suo assone lungo il midollo spinale, e allora non proprio dei metri, ma le decine di centimetri ci vogliono senz'altro. Decine di centimetri è una misura gigantesca, perché una cellula si misura, il diametro di una cellula si misura in micron, cioè in millesimi di millimetro. Quindi una struttura che ha una superficie di 30-40 millesimi di millimetro ha un suo prolungamento che è lungo magari 50 centimetri. È un prolungamento gigantesco, viste le sue dimensioni. Non ci sono solo questi prolungamenti, ce ne sono degli altri che si chiamano dendriti, che sono molto più brevi e che servono a connettere tante cellule fra di loro. I questi assoni, questi dendriti, costituiscono la cosiddetta sostanza bianca. E quindi la sostanza bianca è costituita da filamenti per la comunicazione tra le diverse cellule. I due emisferi sono separati fra di loro, hanno al loro interno delle aree specializzate per certe funzioni. Ricordo così, en passant, che l'emisfero di sinistra ha le due aree che servono per articolare il linguaggio, per esempio, che sono l'area di Broca e di Wernicke. L'area di Broca permette il movimento dei muscoli, che permettono la fonazione, mentre invece l'area di Wernicke è un'area che regola la sintassi del linguaggio e quindi dice all'area di Broca quando deve muovere i muscoli in maniera da produrre un certo suono, in maniera da produrre una sequenza di suoni che sono sintatticamente coerenti, cioè mette insieme le diverse parole, perché la sintassi è quella che regola la struttura della frase ed è quella che permette la trasmissione di significati. Mettendo insieme le parole che sono alla fine dei simboli, perché se io dico sedia, voi pensate subito a qualcosa, se dico automobile, pensate già subito a qualcos'altro, no? E se dico la sedia che c'è dentro l'automobile, vi ho messo in mezzo due concetti e voi dentro la vostra testa pensate a sedile, né sedia né automobile, ma... Quindi, legando insieme le diverse parole, riesco a trasmettere o a evocare dei significati. Nell'emisfero sinistro c'è questa cosa qua, nell'emisfero destro ci sono altre aree di integrazione delle funzioni, dei movimenti, per esempio. In particolare, l'emisfero di sinistra controlla i movimenti della parte di destra del corpo e viceversa l'emisfero di destra controlla i movimenti della parte sinistra, perché a livello occipitale, grosso modo della prima e seconda vertebra, atlante ed epistrofeo, c'è un incrocio dei fasci nervosi che escono dal nostro cervello, che vanno dentro il midollo spinale e che si trasmettono a tutti i muscoli periferici. Quindi questo incrocio fa sì che i comandi che arrivano dall'emisfero di sinistra vadano a finire sulla parte di destra del corpo. E questo che negli ictus, nelle emorragie cerebrali, se uno ha un'emorragia a destra rimane paralizzato a sinistra e viceversa. Ma i due emisferi sono delle aree di elaborazione e di integrazione dei segnali. Se noi scostiamo un pochino i due emisferi, andiamo a finire nella parte, diciamo così, più antica del cervello. I due emisferi cerebrali sono la parte più recente del cervello. Evolutivamente parlando, è una parte che ha qualche decina di milioni di anni e che si è sviluppata sempre di più. Nella parte più primitiva andiamo a vedere che i due emisferi cerebrali sono collegati tra di loro nella loro base. Noi qui abbiamo il cervello superficiale, apriamo i due emisferi e lì sotto, lì al fondo, c'è una struttura che si chiama corpo calloso. Questo corpo calloso risulta dallo scambio di fibre nervose tra i due emisferi che sono collegati reciprocamente tra di loro. Di lì passano circa 200 milioni, un po' più di 200 milioni di fibre nervose che si scambiano una con l'altra e che collegano i due emisferi cerebrali. Più sotto ancora troviamo quello che è il talamo, che è un po' una centrale di smistamento di segnali. All'interno del talamo importante è l'ipotalamo, perché l'ipotalamo controlla tutto il corpo vegetativo tramite il sistema endocrino. Invece il talamo è una centralina di transito molto connessa con i due emisferi cerebrali, al punto che l'unione tra talamo e emisferi viene chiamata sistema talamo-corticale. Il talamo poi è collegato col tronco cerebrale. All'interno del tronco cerebrale ci sono una serie di nuclei che hanno delle funzioni vegetative, delle funzioni di mettere in azione un po' tutto il sistema nervoso, perché questi nuclei hanno delle irradiazioni di loro fibre nervose che vanno a coinvolgere tutti gli emisferi, tutto il cervello. E sono questi nuclei cosiddetti della base, contenuti nel tronco cerebrale, nelle teorie del funzionamento del cervello, sono considerati dei sistemi di valore. Dei sistemi di valore significa che danno un particolare valore alle informazioni che arrivano dall'esterno. Allora, se arrivano dall'esterno delle informazioni che hanno importanza per la sopravvivenza dell'animale, questi nuclei provvederanno a mettere immediatamente in movimento il corpo, cioè mettono in moto degli automatismi, dei funzionamenti automatici, perché loro hanno la capacità, tramite il sistema delle cellule piramidali o forma di piramide, di controllare l'apparato muscolare. Se viceversa non c'è di mezzo la sopravvivenza, ma c'è di mezzo l'orientamento all'interno dell'ambiente, allora le informazioni che arrivano a questi nuclei vengono smistate al resto del cervello tramite il talamo, e tramite poi il talamo si sale alla corteccia, dove a livello corticale avviene un'elaborazione ulteriore dei segnali periferici che sono arrivati. Quindi noi avremo per esempio gli occhi, che tramite la retina trasformano il segnale luminoso in segnale nervoso. Il nervo ottico conduce questo segnale alle zone occipitali, cioè dietro la nostra testa, dove nel cervello occipitale ci sono le aree per la visione, che è tutta una serie di aree, ognuna delle quali si occupa di elaborare informazioni particolari, la luminosità, il colore, la posizione, e ognuna produce delle informazioni in base alla sua specificità di funzione. Queste informazioni vengono poi mandate a questo tronco cerebrale, che le valuta come sistema di valore, che tipo di importanza hanno per la sopravvivenza dell'animale, per esempio, e come vi ho detto prima, se non ci sono delle urgenze, questi segnali vengono mandati al sistema talamo-corticale. Un'altra zona molto evidente è il cervelletto. Il cervelletto è costituito da circa 50 miliardi di cellule ed è un cervello nel cervello, mentre invece il sistema talamo-corticale di cui vi ho appena parlato è circa di 30 miliardi di cellule. Il cervelletto però ha una struttura particolare. Non ha tantissimi collegamenti, ma è fatto di circuiti paralleli. Cioè io ho un segnale che arriva dalla mia corteccia, che passa attraverso il talamo, che va al cervelletto e che dal cervelletto ritorna di nuovo tramite una seconda via all'origine da cui era partito il segnale. Il cervelletto però, in virtù di questo segnale, va a controllare un muscolo ben specifico, una piccola zona di un muscolo, no? Tanti di questi segnali controllano diverse zone piccole del muscolo fino a mettere in movimento tutto il muscolo. Quindi c'è una capacità di controllo sul muscolo molto fine, per cui il muscolo non è una contrazione tutto o nulla, ma è una contrazione come si deve, no? Fibra dopo fibra vengono mosse queste fibre in maniera che il movimento che risulta è un movimento coerente con la funzione e il risultato che occorre tenere. Voi pensate all'equilibrio, no? L'equilibrio è una cosa molto delicata. Non posso muovere un muscolo, una massa muscolare così. Debbo fare dei piccoli aggiustamenti. Il cervelletto ha questa capacità di controllare tanti piccoli fasci muscolari nell'ambito dell'intera massa muscolare. E quindi i movimenti saranno sufficientemente fini, sufficientemente armonici per mantenere l'equilibrio complessivo. Il cervelletto ha anche altre funzioni, ha anche qualche funzione nella coscienza, ma soprattutto quello che è importante per noi questa sera è avere presente che il cervelletto è fatto di circuiti paralleli ed è fatto di un comando che arriva a un effettore e l'effettore che dice alla parte che lo ha comandata: ho eseguito il comando. Se noi rientriamo poi, va bene, dal tronco cerebrale, abbiamo poi il ponte, il bulbo, il midollo allungato e tutto il midollo spinale, di lì passano poi tutte le informazioni per il corpo periferico. Ma abbiamo ancora un'altra zona, altre due zone che sono interessanti e particolari. Una è l'ipotalamo, di cui vi dicevo prima, che la parte del cervello, la centralina dunque, che controlla tutto il sistema endocrino, perché nell'ipotalamo vengono prodotte dei piccoli peptidi che arrivano a livello di ipofisi e dall'ipofisi partono delle sostanze, degli ormoni che controllano i diversi organi endocrini periferici. Endocrino significa che sono cellule che non buttano fuori il loro prodotto, non secernano direttamente all'esterno, come ad esempio una ghiandola sudoripara, per esempio, no? Ma sono organizzate in modo da buttare il loro prodotto direttamente nel sangue e quindi tramite il sangue di produrre gli effetti sugli organi bersaglio. Nel sistema endocrino abbiamo la tiroide, abbiamo il pancreas endocrino, abbiamo le ghiandole surrenali, abbiamo le gonadi, cioè testicoli e ovaie. Nell'età dello sviluppo c'è il timo che va a costruire un pochino il nostro sistema immunitario e via dicendo. Quindi c'è tramite l'ipotalamo e l'ipofisi il controllo su tutta quella che è la vita vegetativa tramite ormoni. Gli ormoni hanno una funzione importante perché ad esempio la tiroide è in grado di controllare il metabolismo basale, sarebbe i giri minimi perché il motore stia acceso, no? I 900 giri al minuto. Ecco, questi li regola la tiroide. Con la tiroxina, che è l'ormone. Ma sempre all'interno della tiroide esistono le paratiroidi e le cellule C che regolano il metabolismo del calcio praticamente, no? E producono la calcitonina e il parotormone, uno che fa depositare il calcio e l'altro che lo fa invece staccarsi dalle ossa. E se poi andiamo sulle ghiandole surrenali, ecco, le ghiandole surrenali sono capaci di produrre adrenalina, per esempio, che ci fa accelerare il cuore. Insomma, tutte queste sostanze sono dei controlli sul metabolismo del nostro corpo, mentre invece i nervi, molti nervi che arrivano dal midollo spinale sono in grado di far muovere i nostri muscoli e quindi di darci il movimento. Questo tutto per sommi capi, perché poi bisognerebbe entrare dentro la biochimica, dentro dei particolari molto più spinti. L'ultimo sistema di cui accenniamo qualcosa è il sistema limbico e l'ippocampo. Il sistema limbico è legato alle emozioni e quindi è un sistema che reagisce agli stimoli che hanno importanza e rilevanza per la sopravvivenza e per la riproduzione. Il sistema invece dell'ippocampo ha rilevanza nel campo della memoria. È situato l'ippocampo a livello dei lobi temporali, quindi più o meno in questa posizione qui, parallelo al nostro cervello, ma parallelo alla nostra testa, scusate, ma alla base dei due emisferi, e ha una forma appunto a cavalluccio marino. Ce ne sono due, uno per ciascun emisfero, e questa particolare struttura cerebrale, come vi ho detto, ha rilevanza per i circuiti della memoria. In particolare ha rilevanza per ricostruire i ricordi, perché la nostra memoria non è un qualcosa di fisso, non è una fotografia messa in un cassetto, ma è un insieme di riferimenti che ricostruisce delle immagini. Con tutti questi sistemi il nostro cervello è in grado di funzionare ed è in grado di costruire degli scenari. Come costruisce questi scenari? Questi scenari vengono costruiti facendo interagire tra di loro dei gruppi neuronali. I gruppi neuronali sono dei gruppi di cellule, poche migliaia, qualche decina di migliaia, sono cellule coordinate tra di loro che sono in grado di codificare, di elaborare una certa informazione. Ad esempio un segmento verticale, un segmento orizzontale, cioè proprio funzioni molto piccole e molto specialistiche. Però ogni gruppo neuronale è in grado di entrare in contatto con altri gruppi neuronali. In particolare, se il gruppo neuronale A entra in contatto col gruppo neuronale B, B riceverà da A un segnale. In conseguenza di questa stimolazione elabora e rimanda un segnale di risposta ad A, che in conseguenza di quella stimolazione di ritorno o di rientro dell'informazione elabora, modifica quello che aveva elaborato prima e magari manda un'informazione a C. C riceve questa informazione, la rielabora e la manda a D, e D magari manda qualcosa a B che rimanda qualcosa a C che rimanda qualcosa ad A. Cioè il nostro cervello funziona secondo un sistema a rete, I diversi nodi sono i gruppi neuronali e le maglie che uniscono i nodi sono quelle fibre nervose di cui vi dicevo, gli assoni, che fanno comunicare le diverse mappe tra di loro. L'informazione che viene scambiata all'interno di questa struttura a rete è un'informazione cosiddetta rientrante, perché da A a B e da B rientra su A. Questa informazione rientrante è un'informazione integrata perché integra fra di loro le differenze di funzione che hanno i diversi gruppi neuronali. Se un gruppo neuronale codifica per una barretta verticale e l'altro per una barretta orizzontale e vengono integrate insieme queste informazioni, potrò dire che ho degli assi cartesiani, perché metto insieme le due barrette in maniera perpendicolare e ho costruito un qualcosa che non sono più due segmenti, ma due linee che mi delimitano un piano. La faccio estremamente semplice, ma per dirvi quello che vi ho detto, sono entrate in funzione altro che due aree, no? Due gruppi neuronali. Migliaia e migliaia di gruppi neuronali sono entrati in relazione tra di loro. Però l'integrazione dell'informazione mi permette di costruire un qualcosa di diverso rispetto a ciò che è capace di fare il singolo gruppo neuronale. L'integrazione dell'informazione mi permette appunto di costruire degli scenari. Se noi invece andiamo al cervelletto, che ha più cellule del sistema talamo-corticale, vediamo che è un cervello non cosciente. Difatti, in casi particolari in cui viene anche tolto il cervelletto, l'individuo non perde in coscienza, se non in maniera molto marginale. Ma la coscienza è contenuta all'interno di quel sistema talamo-corticale come un effetto funzionale di quel sistema. Perché il cervelletto, pur avendo quasi il doppio delle cellule del sistema corticale, non è cosciente? Beh, la risposta è perché non integra informazione. Cioè, i circuiti del cervelletto, come vi ho detto, sono circuiti punto-punto. Parte un segnale dalla corteccia, transita attraverso il talamo, arriva al cervelletto, il cervelletto esegue, vi ho detto, no? Con quelle piccole fibre nervose comandate una per una, e dà il segnale di risposta o eseguito. Ma è tutto finito lì. Al suo interno non integra informazione, i circuiti sono paralleli, è un fascio di fili che va a dare una serie di segnali, ma i fili tra di loro non si scambiano informazioni. Quindi l'integrazione dell'informazione è indispensabile per poter dare origine a un fenomeno di consapevolezza. Scusate che devo bere due gocce d'acqua. Il funzionamento appunto del sistema talamo-corticale avviene in questo modo che vi ho detto. In particolare quel sistema lì è in grado di produrre degli scenari. È in grado di produrre degli scenari mediante l'integrazione dei diversi gruppi di neuroni e mediante il controllo coi circuiti di memoria attivati dall'ippocampo. Per cui se io devo reagire a uno stimolo ambientale, andrò a costruire dei modelli di reazione in base a quelli che sono i miei ricordi e in base a quelle che sono le più efficaci risposte che io posso pensare. Il nostro cervello però molto rapidamente produce molte risposte possibili a quegli stimoli e di queste risposte verranno selezionate quelle più adeguate. A questo punto i segnali passano al cervelletto, passano al sistema endocrino, passano al midollo spinale e il nostro corpo si mette in movimento ed esprime un comportamento. Il nostro cervello però sta a vedere gli effetti che ha prodotto quel comportamento. Cioè il rientro non è soltanto tra mappe cerebrali, gruppi di neuroni, ma è anche tra cervello e ambiente esterno. Di modo che il cervello è in grado di valutare il rientro degli effetti del suo comportamento e di modificare ulteriormente il comportamento producendo degli scenari nuovi e mettendoli quindi in opera. Il nostro cervello ha la capacità di mettere in opera dei comportamenti automatici, degli archi riflessi, una specie di arco riflesso, dei comportamenti automatici che sono già stati memorizzati nel corso delle ere geologiche, diciamo così, no? Nel corso delle decine di migliaia di anni. Ma anche, e questo caratterizza la specie, ma anche a livello dell'età dello sviluppo del singolo individuo. Per cui la specie si comporta in un certo modo. Le strategie di caccia dei lupi, che so, o le gerarchie all'interno di un gruppo sociale, di una specie animale. Ma il singolo individuo, nella sua età, dalla nascita all'età adulta, ha sviluppato dei comportamenti che si sono rivelati di successo e quindi li ha memorizzati e li ha automatizzati, esattamente come capita a chi impara ad andare in bicicletta e continua ad andare in bici. È tutto automatico, eh? Uno non sta a pensare come restare in equilibrio sulla bici, è automatico, si fa. Questi comportamenti automatici richiedono delle risposte molto brevi e quindi i comportamenti automatici hanno molte volte a che fare con la sopravvivenza. Una reazione molto breve vuol dire nell'ordine dei 100-150 millisecondi, 200, una cosa del genere. Quando invece la risposta non è automatica, ma è una risposta che produce la nascita di questi scenari che vi ho detto, che vanno selezionati, cioè comincia a fare un'operazione cosciente, allora il tempo è più lungo, si va dai 350 ai 500 millisecondi prima di avere un effetto. Allora, se io sto a pensare come reagire, rimango immobilizzato per mezzo secondo, non tantissimo, ma il mio corpo non reagisce immediatamente perché c'è il cervello che sta lavorando. Lavora alla velocità della luce perché è una funzionalità molto complessa e produce numerosi scenari prima di scegliere quello giusto. Però tutto questo riesce a farlo in mezzo secondo, dopodiché viene fuori la reazione. Diciamo che il mettere insieme il lavoro delle singole mappe neurali in una reazione organizzata, coordinata, porta alla produzione di quello che si chiama nucleo dinamico. Il nucleo dinamico, sempre secondo questa teoria di funzionamento del cervello, è un nucleo, un insieme di coordinato di mappe cerebrali che tutte insieme producono un certo comportamento. Quindi è un nucleo coordinato, però dinamico, perché alla fine produce un effetto. Questo nucleo dinamico però è un'associazione temporanea di imprese. Voi sapete che quando hanno fatto la metropolitana a Torino c'è stato un'associazione temporanea di imprese, un gruppo di imprese che ha costruito. Ecco, il nucleo dinamico è un qualcosa del genere. Per quel determinato effetto vengono messe insieme tutte quelle mappe cerebrali, ma subito dopo, un momento dopo, Dovendo modificare l'effetto, alcune mappe cerebrali vengono abbandonate e ne vengono inserite delle altre. Quindi il nucleo cambia al suo interno e cambia l'effetto che dà all'esterno. All'interno di questo modo di procedere è importante la differenziazione, perché tutti i gruppi neuronali, tutte le mappe sono molto differenziate tra di loro, ed è importante l'integrazione. L'omogeneità non mi produce un comportamento efficace o un comportamento cosciente, perché abbiamo l'esempio del cervelletto, che è piuttosto un esecutore di ordini, sebbene molto fine, molto perfezionato. Ma all'interno del cervelletto non c'è integrazione, c'è una grande differenziazione perché ci sono tantissimi circuiti paralleli che non comunicano fra di loro, che non sono integrati tra di loro, e allora non esprime un effetto di coscienza. Invece a livello del sistema taramocorticale, dove c'è una grande differenziazione di aree, c'è anche una grande integrazione di funzioni, e questo permette l'emergere di una coscienza. La stessa cosa può avvenire a livello sociale, perché una società omogenea è destinata poco per volta a scomparire. Reagisce sempre nello stesso modo una società omogenea, e quindi alla fine si dimostra poi inadeguata al mutare dell'ambiente. Mentre invece una società differenziata al suo interno, come ruoli, come funzioni, come persone anche, no? Persone che la pensano in maniera diversa, quindi una società differenziata ma integrata, dove integrazione non vuol dire appiattimento su un pensiero dominante, altrimenti ritorniamo al cervelletto, tanti circuiti paralleli senza significati. I sistemi di valore hanno soltanto un significato per la sopravvivenza, quei famosi nuclei della base che vi dicevo, ma non hanno dei veri significati, poi andremo a vedere. A livello sociale, dunque, ritorno, è importante questa differenziazione perché ci sia, e questa integrazione, perché la varietà, una volta che è integrata, produce una strategia, un certo modo di procedere di fronte a una certa provocazione dell'ambiente. Ma non è fissa, non è statica, perché l'integrazione tra differenze serviva per quella roba lì. Si presenta un altro stimolo, si fa sempre un'integrazione, utilizzando sempre delle differenze, ma producendo una risposta diversa. Quindi non l'appiattimento, un unico modello, ma un arricchimento di un modello sociale tramite l'integrazione di diversi modi di vedere. Non a caso Teilhard parlava di noosfera, dove la noosfera era questa rete che mette insieme significati, interpretazioni, idee differenti che maturano all'interno della biosfera. E dalla biosfera maturano queste idee, questi significati, perché nella biosfera si è sviluppata la complessità che ha prodotto la coscienza. La coscienza produce dei significati, questi significati vengono messi in rete, sono differenziati tra di loro, ma all'interno della rete vengono integrati e producono delle idee nuove. Oggigiorno, costruire un aereo, per esempio, presuppone l'integrazione di molti cervelli. Ma la stessa storia dei computer. all'interno di una società complessa come la nostra è necessaria la differenziazione, sono necessarie le diverse specializzazioni, a patto che vengano integrate tra di loro per risolvere un certo problema. Questo, se vogliamo, è anche il problema della medicina, che ha bisogno di tante specializzazioni perché ormai la scienza si è molto dilatata, ma ha bisogno anche di integrazione, altrimenti io curo l'unghia e perdo di vista la valvola. Mentre invece magari se io metto insieme l'unghia e la valvola riesco a guarire efficacemente il mio paziente. Sto citando ovviamente un esempio assurdo, insomma, no? Ma per dire che in campo medico la cura viene fuori integrando diverse competenze. Una cura efficace, e in effetti oggigiorno si ottengono degli effetti impensabili in altre epoche per quello che riguarda la cura del corpo umano, ma questo avviene per via di integrazione. Allora, come il nostro cervello funziona in questo modo, integrando informazione, così deve in qualche misura funzionare la nostra società, che è un po' un'estrinsecazione delle nostre dinamiche interiori cerebrali. Un'ultima cosa da dire, questa specializzazione integrata permette di affrontare un ambiente che è un ambiente, come dire, senza spiegazioni. L'ambiente naturale è un ambiente del tutto indifferente. Se io guardo una foresta è come guardare un grande sfondo. Ho guardato una pineta senza pensare a una foresta, no? È uno sfondo, una pineta. Non c'è niente. C'è tutto, ma non c'è niente. Allora io devo essere in grado, col mio cervello, di mettere a fuoco all'interno di quello sfondo delle particolarità. Se vedo emergere un corno, lo distingo dal ramo dell'albero perché sono in grado di categorizzarlo. E quindi io vedo, faccio una categorizzazione di quello che vedo, cioè una distinzione degli diversi elementi che vedo, e quando ricompongo la mia immagine a livello di sistema talamo-corticale, porrò l'attenzione su particolari che mi permettono di ricostruire una certa immagine messa a fuoco in un certo modo. Io vedo un insieme di rami, ma all'interno di quell'insieme di rami noto un ramo un po' particolare, che è una forma leggermente arcuata con dei nodi. Pongo l'attenzione lì sopra, col fenomeno del rientro vado a focalizzare la mia vista su quel particolare e lo analizzo più in profondità. Quindi un primo sguardo alla mia pineta mi ha permesso di vedere un po' un'omogeneità con una piccola originalità. Il ritorno al mio cervello è stata questa originalità. Allora io l'analizzo, mi concentro su quella e dico agli occhi di ingrandire quel particolare, di concentrarsi su quel particolare. L'elaborazione successiva mi fa classificare quel particolare, ricollegandomi ai miei circuiti di memoria, come corno. Allora penso che se quello è un corno, lì dietro ci deve essere non un albero, ma un animale cornuto, magari uno scarabeo. Allora potrò decidere che mi muovo in quella direzione, abbandono il mio punto di osservazione e vado verso quel corno, perché è un particolare che è attraente. Siccome prendo questa decisione, allora ci sarà tutta una serie di comandi che dal mio cervello centrale dice ai miei muscoli di muoversi verso quella direzione. Il mio cervelletto metterà in funzione i circuiti automatici del movimento e io inizierò a camminare senza pensare alla mia marcia, cioè senza pensare a come mettere in movimento ogni muscolo, no? Ma questi automaticamente vanno avanti e mi muoverò nella direzione di quel corno. Arrivato poi in una posizione favorevole, vedo che effettivamente uno sta becco, prendo la mia macchina fotografica e lo fotografo. Ovviamente macchina fotografica è un simbolo che si rifà a tutto un concetto di uno strumento tecnico ben particolare, no? Quindi c'è tutto un insieme di logiche, di ricordi, di immagini, di elaborazioni che mi producono la fotografia dello stambecco e questo pormi. Però in tutta questa scenetta il mio cervello ha fatto un'opera di discriminazione dell'ambiente che aveva davanti. Anziché porre l'attenzione sul corno, poteva invece porre l'attenzione su un ramo particolare di qualche pianta o magari su qualche frutto di qualche pianta e dire cerco di evitare il corno per andare dal frutto, che non mi prenda una cornata, ma voglio cogliere quel frutto là. Al corno penserò poi dopo. Quindi il nostro cervello ha la capacità di discriminare lo scenario che ha davanti, in particolare la capacità di dare dei nomi, perché quello l'ho chiamato corno, quello l'ho chiamato ramo, quello l'ho chiamato frutto, questa la chiamo macchina fotografica. Per cui la capacità di integrare l'informazione e la capacità di dare anche dei nomi e di classificare l'ambiente che ho intorno. Questo è un lavoro che fanno tutti gli animali, soprattutto i mammiferi che hanno bisogno di un territorio, ma anche gli uccelli, se pensiamo all'aquila, tutti animali che hanno bisogno di un territorio vasto per poter cacciare, per potersi nutrire. Anche perché gli animali che non cacciano ma che brucano l'erba hanno bisogno di pascoli sempre nuovi, no? Altrimenti. E quindi hanno bisogno di un territorio ampio e devono avere la capacità di muoversi in quel territorio ampio, perché nessuno gli dice dove devono andare. Dunque emerge un fenomeno che è la coscienza primaria, cioè la capacità di interpretare l'ambiente all'interno del quale ci si trova per poter soddisfare alle esigenze fondamentali della specie, che sono il mantenimento della specie, quindi la sopravvivenza e la riproduzione degli elementi che compongono quella specie. La riproduzione e la sopravvivenza, la riproduzione del singolo, la sopravvivenza dei singoli messi tutti insieme producono la sopravvivenza della specie. E io animale mi muovo all'interno dell'ambiente per poter realizzare questi obiettivi. L'animale uomo che compare all'interno dell'ambiente ha una caratteristica in più, ha la caratteristica di quelle che a me piace chiamare le vie cortico-corticali, che esistono le vie cortico-corticali, cioè delle vie che non escono dalla corteccia cerebrale, ma che elaborano i segnali intracorticali. Finora noi abbiamo parlato di segnali che arrivavano dall'esterno, gli occhi, e che tramite il sistema talamo-corticale venivano elaborati e producevano degli scenari. Quindi era un collegamento dall'esterno e che ritornava poi all'esterno. Ma all'interno del nostro cervello ci sono questi segnali che rimangono all'interno del cervello e che vengono generati dal cervello e che producono delle elaborazioni all'interno del cervello. Sono delle vie che sono incapaci a mettere sotto esame le altre vie, le altre vie che ci sono nel sistema talamo corticale, per esempio. Che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che ci sono delle vie nervose che controllano delle altre vie nervose, cioè ci sono delle vie nervose che riflettono su delle loro parenti, delle altre vie nervose. Questa è una sorta di capacità critica e un controllo superiore per vedere se funzionano bene le vie diverse, quelle che hanno il contatto con l'esterno, e soprattutto se gli effetti che hanno prodotto queste vie che hanno relazione con l'esterno sono effetti davvero buoni, che producono risultati positivi. Questa capacità critica, però, questa capacità riflessiva, è quella che produce all'interno dell'uomo la consapevolezza. Perché noi sappiamo benissimo di poter riflettere su una serie molto ampia di dati che abbiamo al nostro interno senza metterci in relazione con l'esterno. Anzi, quando progettiamo abbiamo bisogno di silenzio e di poco rumore attorno, ci chiudiamo in una stanza e usciamo con un disegno all'interno del quale c'è il progetto di una cosa che costruiremo. Quindi il cervello dell'uomo ha la possibilità di una coscienza di secondo livello, che è la coscienza riflessa. Non più una coscienza primaria che mi permette semplicemente di sapere dove sono e di come è fatto il mio ambiente, ma una coscienza di secondo livello che oltre a quelle funzioni lì mi permette di sapere chi sono io. Mi pone questa domanda e in qualche misura me la risolve. Quindi è l'introspezione, non solo più la relazione con l'ambiente esterno, ma la relazione con l'ambiente interno. E quindi a questo punto la comparsa di una identità molto molto specifica. E tutto quello che sappiamo per quello riguardo alla consapevolezza e i discorsi che abbiamo fatto con Théa de Chardin e poi tutti i discorsi che fa la psicologia e tutto il cammino che questo pensiero riflesso mi permette di condurre per arrivare fino ad agire la spiritualità, che è un qualcosa che non ha riscontri all'interno del mondo semplicemente animale. Ma la spiritualità è una anomalia della specie umana, un'anomalia ben particolare che però porta anche lontano, insomma. Così. Ma io vi ho detto alcune nozioni un po' ammucchiate alle volte su quello che può essere un po' la base fisiologica di questo fenomeno di coscienza consapevole che ci caratterizza. E niente, adesso parliamone un attimo insieme, se avete qualche curiosità o qualche domanda.
Ci si perde. Puoi neanche più fare domande, no? Non hai parole.
Ma se si può recuperare il bandolo della matassa o se uno ha delle curiosità indipendentemente da quello che si è detto, ben volentieri, ecco. Può essere interessante il problema del dualismo, no? Il dualismo che ha caratterizzato tanti secoli della nostra storia e che ha detto esiste un corpo, esiste un'anima, l'anima si salva, il corpo si degrada, no? Tutte queste cose qui. È quasi una dissociazione interiore nostra, è come se il corpo fosse un qualcosa di poco apprezzabile, mentre invece l'anima fosse la parte nobile che andava semplicemente curata. E invece da quello che vi ho detto viene fuori che è l'integrazione di questi aspetti che permette di avere una visione vera della realtà. Perché nel momento in cui questi aspetti, il corpo e l'anima, non vengono integrati tra di loro, si va incontro a una dissociazione. Il nostro cervello, con questi nuclei dinamici, con questa informazione rientrante, è in grado di produrre una risposta unitaria, perché il nostro cervello è composto da migliaia di mappe cerebrali differenti, sembrerebbe completamente frammentato al suo interno, no? Zone tutte diverse, comandi che vanno da tutte le parti, e però la risposta del nostro cervello è unitaria. Non è una risposta a caso, come capita, una mano che dice una cosa, l'altra che ne fa un'altra. No, è una risposta unitaria. E la risposta unitaria del nostro cervello è una risposta di senso, di significato. Perché tutto il nostro corpo va in una certa direzione, fa una certa cosa. Se io mi dissocio, e non so se avete mai avuto esperienze di persone dissociate, il matto fa delle cose che sono senza senso, no? All'improvviso fa un grido, all'improvviso dorme, all'improvviso, ecco, no?
Altri sotto effetti degli allucinogeni.
Ecco, no, per esempio.
Delle cose strane.
Per esempio.
Cioè, tutto fuori, non hai il controllo di queste cose.
Esatto.
Quanto suo c'è bene.
Esatto. Mentre invece, appunto, il nostro corpo reagisce integrando le differenze e producendo una risposta unitaria. Allora, corpo e anima non possono dissociare la persona, ma devono essere integrati fra di loro a dare una risposta unitaria, che è quella della spiritualità. Agire la spiritualità è agire un grosso momento di sintesi, perché la spiritualità mette in movimento tutta l'essenza dell'uomo, ma anche tutto il suo corpo. D'altra parte, non si fa meditazione per creare le condizioni favorevoli al cammino spirituale. E la meditazione cos'è se non un controllo sul proprio corpo, perché tutto il corpo sia orientato a quel cammino spirituale?
E anche questa è una dissociazione. Ti stacchi da te, vai verso cose che non conosci e che elabori nel tuo cervello.
Ecco, è una cosa che bisogna fare attenzione, a cui bisogna fare attenzione. Difatti, la visione mistica, che è un po' un punto d'arrivo di un'ascesi spirituale, si verifica su un confine molto delicato, perché di qui possiamo avere la pazzia, di là possiamo avere la visione mistica. Allora, la visione mistica è autentica quando è un'operazione di consapevolezza.
Però siamo anche senso critico, perché se senti raccontare di sé il mistico, pensi che sia da camicia di forza, perché è fuori
Sì.
È poco comune.
È vero, questo è vero, ha delle esperienze che sono poco comuni, però ha chiaro che sta avendo, si rende conto di quello che...
Ma non può comunicarlo a chi non ha l'esperienza mistica, è come chi prende la lucidogeno, non può spiegare quello che prova.
Ah,
il mistico è una cosa che elabora in se stesso, ma come può spiegare queste cose a quell'altro, trasmetterle?
Certo, certo.
È una cosa, sono delle barriere. Bisognerebbe che ci fossero dei cervelli fossilizzati del tempo per poter vedere come erano prima, no?
Sì. Beh, lì è poi il problema di scambiarsi le esperienze, chiaramente, no? Ma quello che volevo dire è che si tratta di mantenere sempre questa risposta unitaria, cioè è tutto il corpo nel suo complesso che mi conduce persino all'esperienza mistica, ma senza il corpo non può sussistere l'anima, e senza l'anima, se possiamo usare questa categoria, non sussiste un corpo attivo. Perché il corpo, da come abbiamo visto, è messo in movimento dalla mente, quindi dalla funzionalità cerebrale, ma la mente è controllata dalla coscienza. E la coscienza viene mossa dallo spirito, almeno a livello di specie umana. Allora, tutti questi aspetti devono essere integrati tra di loro, altrimenti non si riesce ad andare da nessuna parte. Per cui la spiritualità diventa spiritualismo e spiritismo anche, e la corporeità diventa edonismo, diventa, no, davanti agli estremi. Invece l'integrazione dei diversi elementi permette di dare delle risposte davvero sensate. Per cui, se si può traslare quello che è un po' il funzionamento del cervello in quella che è la realtà, vedete che ci sono delle implicazioni importanti nel nostro comportamento e nel porci di fronte magari ai diversi messaggi.
Così complesso, ma così fragile. Penso a quel corridore che è andato a sbattere e si è svegliato, credo di essere bambino che andava sul go-kart, no? Ho detto prima, poteva elevarsi con il pensiero, l'immaginazione, poi cancellato tutto, bisogna cambiare la rotisc, tutto qua.
Fatto vedere anche un professore che aveva dovuto ridare la laurea perché faceva il chirurgo, si era dimenticato 12 anni della sua vita e quindi ha dovuto ristudiare perché non era più titolato a fare
il... Io per esperienza ho lavorato in clinica psichiatrica, avevo un primario, c'era un professore di grido ricoverato, ricordava più niente e parlava, e le ultime cose si sono svegliato un mattino, aveva una donna a fianco, non sapevo chi era. Di lì non è più uscito.
Mamma mia.
Cancellato tutto.
Ma sono in grado di verificare esattamente dove esistono questi campi di memoria? La stratificazione degli anni?
Ma sì, si pensa che appunto questo ippocampo sia l'area cerebrale che più direttamente ha a che fare con i circuiti di memoria. Però più che un archivio vero e proprio, è un insieme di... non saprei come dire, è una capacità di ricostruzione di una determinata scena, è un insieme di riferimenti messi insieme che possono ricostruire una certa scena, Se io devo vedere un volto, ho dei punti di riferimento per ricostruire quel volto. Il volto lo ricostruisco. Se mi saltano quei punti di riferimento, quel volto non riesco più a ricostruirlo. Così come il volto, io riesco a contestualizzarlo. Dove ti ho conosciuto? No? E tramite quel volto, poco per volta, riesco a richiamare degli ambienti, degli scenari e ti colloco dove ti ho visto lì per la prima volta. E comunque non per niente l'ippocampo ha a che fare col sistema limbico delle emozioni, perché sono le emozioni che, liberando delle energie, permettono anche di fissare determinati ricordi. In genere il ricordo è legato a un'emozione.
Sì. Profumo, no?
Esatto, esatto. Sì. Lo si diceva l'altra settimana, quando c'è stato questo seminario sul cibo, e si sono evocati questi ricordi, no? Le brioche bagnate nel latte che avevano quel particolare profumo, richiamavano quei ricordi di infanzia, perché in quel momento avevano suscitato delle emozioni forti. Una tecnica per ricordare le cose agli esami è quella di associare dei concetti e delle immagini che magari mi sono particolarmente familiari, no? Allora è più facile richiamare l'immagine, ma una volta che ho l'immagine la collego a quel concetto e quindi ho il concetto in mano. Il concetto puramente astratto delle pagine di testo è molto difficile da
ricordare,
perché non è che suscitino delle grandi emozioni. Ma se io ho letto un romanzo giallo, oppure ho letto un libro scientifico scritto bene che ha suscitato delle mie curiosità, o un romanzo giallo che mi ha creato delle emozioni, allora quelle cose poi le ricordo, non le dimentico più. È così. Mentre invece tutta una serie di volti io li dimentico tranquillamente. Non mi ricordo mica tutte le persone che ho visto sul tram o che ho incontrato per strada. Ma perché sono tutte persone neutre, non suscitano delle emozioni in me, fanno parte dello sfondo, uno sfondo che io non vado ad analizzare. Quel corno che compariva nello sfondo ha suscitato una piccola emozione e dunque gli ho dedicato attenzione. Ma se a fianco del corno ci fosse stato un fungo, magari dedicavo più attenzione al fungo, no? Perché l'emozione magari era più grande.
È vero, certe cose, ricordi che proprio vengono scatenate da particolari.
Così, no? Allora quel fungo mi avrebbe richiamato mia nonna che li cucinava con quei profumi che venivano fuori, e dico: mamma mia, era proprio buono. Allora vado a raccogliere il fungo e lascio perdere la foto dello stambecco, no? Quindi la memoria ha queste strane capacità, è più una contestualizzazione che non una semplice fotografia. Quindi anche la memoria ha un meccanismo dinamico di ricostruzione proprio di un contesto, all'interno del quale è collocato l'immagine, il ricordo che io voglio evocare in quel momento.
Questa capacità non è solo dell'umano, penso che anche gli animali, che sanno ad esempio se hanno trovato l'acqua, sentono un profumo dell'acqua da lontano, no? Reagiscono a questi impulsi.
Sì, gli animali sono molto facilitati dai loro sensi, che sono sensi fortemente sviluppati, ecco. Pensate alle farfalle, a certe farfalle notturne, che riescono a percepire la femmina disponibile a 5 km di distanza. perché hanno delle particolari antenne che percepiscono delle sostanze chimiche chiamate feromoni emesse dalle femmine che sono pronte all'accoppiamento. Questi feromoni sparsi e portati dal vento arrivano a queste antenne e fanno capire al maschio che è ora di andare, e questo si dirige e arriva lì. Quindi hanno dei sensi sviluppatissimi, delle grandi sensibilità, ma si funziona sulla base della chimica in quel caso lì. Anche noi funzioniamo in base alla chimica, no? Perché anche noi
sappiamo che c'è la chimica,
e perché sappiamo che sappiamo, è certo, no? Proprio lì il problema, sappiamo che c'è la chimica. E anche noi reagiamo ai feromoni, no? E quindi questo ci eccita, sì. Ma non ci basta, perché una donna o un uomo può emettere tutti i feromoni che vuole, ma se non è interessante, e nella parola interessante ci sta l'intelletto, ci sta che cos'è quella persona. Perché un accoppiamento va e viene, ma cos'è la persona? Quindi noi andiamo a cercare molto di più che non quello che cerca semplicemente un animale. Il problema nostro è quello che noi sappiamo cos'è la chimica. Cioè, l'animale non si preoccupa di sapere cos'è la chimica. Invece noi questo lo sappiamo. Perché? Perché abbiamo questa capacità critica. È questo che ci distingue dagli animali, questa capacità critica di pensare il pensato e quindi di essere consapevoli, di sapere che io sto pensando, che non sto reagendo con degli archi riflessi in maniera spontanea e veloce con degli automatismi, ma che sto pensando, quindi mi fermo, penso e poi decido che cosa fare. Allora questo pensare, questo riflettere su di me, l'introspezione, e sull'ambiente esterno mi ha permesso di costruire la chimica. La chimica che è stata costruita negli ultimi 2-3 secoli, però perché? Perché tanti secoli di sviluppo del pensiero, quindi di introspezione, di autoanalisi, di esercitare anni e secoli di esercizio della capacità critica, mi hanno permesso di scoprire un metodo, un mezzo per interpretare e per leggere la realtà in maniera efficace. Prima non c'erano mezzi efficaci per interpretare la realtà profonda, perché gli architetti romani, perché gli artisti greci, tanto per citare degli esempi vicino a noi, non erano degli stupidi quelli, ma per andare dentro la pietra che costruiva il ponte, c'è voluto un metodo scientifico più raffinato. La scienza non è l'ingegneria, Cioè, anche gli uomini primitivi pensavano, ma non sappiamo se primitivi. Comunque, pensate a Stonehenge, il sistema del trilite, no? Delle due pietre e dell'architrave. Quel sistema lì è il sistema di base di costruzione dei muri, per esempio.
E poi si è fatto l'arco gotico,
e poi si sono fatti gli archi rampanti per andare sempre. Cioè, si è cominciato a giocare, a studiare il gioco delle forze. Ma la scienza vera è quella che è entrata nell'essenza delle cose. E questo è venuto fuori grazie al metodo scientifico matematico di Galileo, per esempio, che dice che la natura è interpretabile coi cerchi, quadrati, rombi, cioè è un linguaggio matematico quello che permette di capire la natura. E tramite il linguaggio matematico, poco per volta, si è capito anche tutta la chimica e la fisica delle particelle. quindi non soltanto più il moto rettilineo uniforme o ma la fisica delle particelle che stanno dentro l'atomo e la costruzione dell'acceleratore, no? C'è sempre lì, che permette di evidenziare quelle cose. Cioè la scienza è andata molto più avanti avendo una chiave di lettura, uno strumento importante. Allora io faccio un paragone, visto il posto dove siamo, no? Casa di spiritualità. Se la scienza è arrivata dove è arrivata tramite una chiave di lettura, io vi dico che il Vangelo è una chiave di lettura, perché ci permette di arrivare molto oltre quella che è la nostra apparenza fisica. Come la scienza è arrivata molto oltre l'apparenza delle pietre e delle cattedrali gotiche, per carità, ma un guscio esterno alla cattedrale, no? È arrivata nell'essenza stessa della materia, la scienza, avendo la chiave di lettura opportuna. Ecco, noi abbiamo questo Vangelo come chiave di lettura opportuna che ci permette di entrare in profondità nella nostra essenza e nell'essenza delle cose, e quindi nel fenomeno mistico.
Quale essenza?
Prego?
Quale essenza? Noi parliamo di coscienza unitaria, no? Viene fuori qualcuno che si dice che c'è il conscio e l'inconscio, e l'inconscio vede un'essenza che il conscio non vede.
Il problema è che tanto il conscio quanto l'inconscio fanno parte della risposta unitaria. Cioè il nostro comportamento in apparenza è consapevole, ma in sostanza è consapevole per il 30, per il 40, per il 60, per il 70%. L'altra percentuale è coperta da dei comportamenti di origine inconsapevole, inconscia. Far prevalere il consapevole sull'inconsapevole è il gioco di tutta una vita. Perché far prevalere il consapevole sull'inconsapevole? Perché l'inconsapevole si muove secondo i parametri naturali più semplici possibile. Cioè l'inconscio va a difendere quella sopravvivenza e quella riproduzione. Non per niente i traumi più grossi sono traumi di origine sessuale. Pensate al complesso di Edipo che produce l'isteria. E non per niente il bambino a cui è stata annegata la pappa da piccolo ne è uscito traumatizzato, perché appena nato voleva la sopravvivenza a tutti i costi. Allora l'inconscio, il cervello in formazione, è stato plasmato con quei traumi. E quei traumi lì condizioneranno poi il mio comportamento anche da persona adulta. Il rendersi conto che ci sono stati, che hanno degli effetti e che è necessario convivere cercando di limitare il più possibile, facendo prevalere la mia consapevolezza, è il gioco di una vita. È il prendere quella famosa croce e seguirlo, perché la croce è la croce della consapevolezza, e mica un esercizio di tenerezza l'esercitare la consapevolezza, è un esercizio di fatica e di coraggio. Prendere in mano il proprio sé. Allora il gioco tra conscio e inconscio avviene un po' secondo queste dinamiche, per cui io sono sempre un essere unitario che esprime il suo comportamento, ma all'interno di questa unitarietà delle componenti sono inconsapevoli e delle altre sono invece consce. Sull'inconscio poi c'è da dire che non è soltanto un cestino dove io butto dentro le esperienze negative per rimuoverle, ma è anche un'unità elaborativa. Cioè, il mio aspetto razionale non riesce a risolvere tutto il problema. Il mio aspetto razionale gestisce una parte piccola delle potenzialità del mio cervello. Il mio cervello ha bisogno di, dicono gli inglesi, serendipity, cioè di serenità, di tranquillità, di silenzio, magari di sonno, per elaborare le informazioni che gli sono arrivate e per darmi il risultato di cui io ho bisogno. Paradossalmente, a livello consapevole, posso pormi un problema che sul momento non riesco a risolvere, ma che il mattino dopo presenta la soluzione.
Con riposo, vero? Sì, sì, vero. Bisogna staccarsi, il riposo ti fa vedere le cose diversamente, no?
Perché io mi stacco dalle tensioni, dalle emozioni, libero la mia mente da tutte quelle migliaia, milioni di immagini che durante il giorno mi hanno attraversato, e però ho dato alla mia mente quel compito o quel problema da risolvere. E la mia mente, il mio inconscio, lo elabora e trova la soluzione migliore perché ha costruito quegli scenari di cui vi dicevo con quel famoso nucleo dinamico, ha selezionato lo scenario migliore e al mattino mi offre la migliore risposta possibile, avendo fatto durante la notte tutti i suoi confronti, tutte le sue elaborazioni, tutte le sue cose, secondo quei meccanismi che abbiamo visto prima. Allora l'inconscio ha una sua parte significativa all'interno della struttura del corpo umano, perché è un modo di funzionamento del nostro cervello per produrre dei risultati efficaci. L'unitarietà però, lui lavora in quel modo, io dall'altra parte mi riposo, ma poi lui mi fornisce un risultato, io lo valuto e con la consapevolezza poi produco il comportamento, cioè le risposte, le elaborazioni sono particolari, ma poi il risultato complessivo è unitario. E nel momento in cui io arrivo alla visione mistica, vabbè, la visione mistica è proprio un grosso punto d'arrivo, ma prima di arrivare lì, il cammino spirituale profondo che io faccio è quel famoso cammino di risurrezione che si diceva, che si è detto serpeggiante sto commento nei diversi incontri che si tengono qui alla Mater Unitatis. La resurrezione non è uno stato che verrà, è uno stato che io inizio a costruire su questa terra, coinvolgendo tutto il mio spirito e tutto il mio corpo. È un cammino che io faccio, è una risposta unitaria che io do nel momento in cui agisco profondamente la mia potenzialità spirituale. Ma quando io faccio un cammino spirituale, non è che mi lascio il corpo là e io sono lì, no? No, sono io tutto intero che faccio quel cammino spirituale. E il mio stesso corpo viene trasformato da quel cammino spirituale autentico e profondo. Sapete che esiste l'onestà intellettuale, ma esiste anche l'autenticità spirituale, perché io non posso millantare della spiritualità, se no posso recitare 50 rosari, ma se non ho dell'autenticità spirituale ho mosso delle perline. Se ho dell'autenticità spirituale, basta qualche decina di rosario e ho fatto delle preghiere fenomenali. Però l'autenticità spirituale trasforma la mia interiorità così come tutto il mio corpo. Perché dico che lo trasforma? Pensate agli anziani coniugi. Sono diventati simili. Non dico che abbiano la stessa faccia, ma no? Talmente si sono integrati tra di loro che sono diventati una cosa sola, no? Ecco, lo stesso tipo di trasformazione lo può dare un cammino spirituale profondo, questa resurrezione che inizia qui. Ma esattamente come fa il nostro cervello, nella differenziazione delle parti, lui trova il mezzo per integrarle e per dare la risposta unitaria. Ma la risposta unitaria è la risposta efficace. Ma senza la specializzazione delle parti non riusciremmo ad arrivare alla risposta efficace. Così come in mancanza di un'integrazione delle parti non abbiamo la risposta efficace. Quindi è inutile distinguere tra corpo e anima, tra mente e cervello. È l'integrazione, l'unitarietà, è l'unione creatrice di Teilhard de Chardin. Non è allora a questo punto perdersi come la goccia nel mare, ma è unirsi a quello che San Paolo chiama pleroma, questa unione profonda con Dio, che personalizza. È l'unità che personalizza. Allora, è inutile dire, io mi devo liberare dalle emozioni, mi devo liberare dalle tensioni, mi devo liberare da me, devo scomparire. Ma allora bastava non nascere, il problema era risolto alla radice. Ma se io sono nato, come dicono certe teorie, certe religioni orientali, no? L'abbandono di tutte le emozioni, tutte le cose, e poi il perdersi come una goccia nell'oceano, lo scomparire alla fine. Ma se io nasco è perché mi devo sviluppare. Un bambino che nasce, che non si sviluppa, ha soltanto la scomparsa davanti a sé, la morte. Un bambino che nasce deve far maturare il suo cervello, deve far crescere il suo corpo, deve allungarsi, deve prendere certe, deve diventare una persona adulta e poi dovrà diventare una persona anziana. Ma quando diventa una persona anziana dovrà non aver vissuto in vano, perché tutta la sua vita è una trasformazione. Fin quando c'è vita non c'è solo speranza, ma c'è anche continua trasformazione, perché divento sempre di più. Ma tutto questo presuppone un cammino di personalizzazione, e la personalizzazione altro non è che un ulteriore cammino di complessificazione. Se noi vogliamo una vita semplice, dobbiamo vivere la sua complessità e dobbiamo essere in grado di dominare e di capire la complessità della vita. Allora avremo una vita semplice. Per parlare in pubblico bisogna avere letto 10 volte le cose, non 10 volte, 10 volte i libri che servono per dire quella piccola cosa. Cioè io devo aver letto tanti libri per poter dire una piccola cosa che dura 10 minuti. E se non li ho letti bene, dico magari anche delle frignacce. La stessa cosa per la vita. Se io non integro le differenti e molteplici esperienze che ho nella vita, tramite una chiave di lettura buona che permette di capire, non riuscirò mai ad avere una vita semplice, lineare e tra virgolette spensierata. Avrò sempre una vita complicata, piena di difficoltà, piena di tensioni, piena di sofferenze. Perché? Perché non capisco dove vado, perché non capisco cosa faccio. Non capendo la mia realtà faccio delle scelte che potevo proprio evitarmi perché ho battuto la testa contro il muro. Invece se io faccio questo lavoro di crescita, di vita, il non vivere in vano, quindi di vita vera, di vita autentica, se mi confronto con la complessità della vita e non mi nascondo dietro il dito, la mia vita diventa leggera, e diventa una vita che vale la pena di essere vissuta, perché mi dà molta ricchezza alla mia interiorità. Ma deve essere un'esperienza di vita unitaria, che tiene conto di tutto e che affronta tutto e che integra tutte quelle che sono le esperienze, in questo senso qua.
Abbiamo lavorato questa sera.
Sì, sono le 11:15, quindi se non avete altre domande, se volete chiedere.
No, questi argomenti non finirebbero mai,
ci vorrebbe tutti i giorni e 4 d'ora almeno. Vabbè, comunque.
Sì. Comunque, semplicemente per dirvi che parlare di biologia della coscienza sembra di parlare della Luna. Invece, quando si è messo a fuoco qualche piccolo elemento di questo funzionamento, si capisce che invece ha a che fare proprio con la nostra esperienza di vita e con il nostro porci davanti alla vita in un certo modo. E allora anche il vivere il Vangelo lo si vive in una maniera diversa, perché se il Vangelo non è più soltanto un sistema di valori, ma è proprio una chiave di lettura interpretativa, allora capite che la prospettiva cambia tantissimo. Certo che cambia anche tantissimo il nostro impegno per vivere quell'esperienza e per utilizzare quella chiave di lettura. Però si aprono effettivamente degli spazi e le perline del rosario diventano perle. Non rimangono solo più dei pezzi di vetro che scorrono tra le dita. Però questo sforzo va un pochino fatto. Via. Così. Grazie e buona serata.